Corde, no? Mi sei... Oh no, mi sei detto ti sei occupato anche di rave o cose del
Assolutamente,
genere.
ora devo aderire al vecchio realismo del nuovo libro.
Ah, oh, ho capito. Ok. Vanni Santoni, grazie davvero di essere con noi.
Grazie a voi, sempre un
piacere. È un po' un rito sacrificale questo di presentare il libro di Vanni Santoni, quasi appena uscito a Controradio. Ha portato bene finora, quindi tocchiamo
Stavo per
ferro.
Dire esattamente, questo è uscito ieri, quindi più fresco di così.
Perfetto, perfetto. Molto bello, molto grande, bello. Non leggo letteratura da un po' di tempo, è il motivo per cui tornerò a leggerlo. Quindi
Boh,
poi
ti ringrazio.
è una saga familiare.
Sì, si può intuire dal titolo e da questa copertina con questi marmocchi che non è stato facile ottenere perché è un'opera di Gerhard Richter che all'inizio aveva dato l'autorizzazione, poi l'ha tolta perché ha voluto sapere il contenuto del libro e poi
Ah, sì.
alla fine l'ha data. Sì, io parlerei parafrasando, in realtà qualcuno l'ha già recensito, non è un'idea mia, le idee migliori si sa, le hanno sempre i recensori dopo, poi l'autore le ruba per parlare del proprio libro di saga familiare orizzontale, perché più che andare indietro nel tempo a vedere una dinastia che non c'è, perché poi la famiglia Michelangelo, anche se Antonio Michelangelo, il patriarca, avrà una posizione importante, la società ha delle origini umili, però ci si sposta invece in orizzontale esplorando la vita di tutti questi fratelli, perché al centro della vicenda c'è quest'uomo ormai 77enne che ha avuto una vita piuttosto disordinata a livello privato, con 5 figli da 4 diverse compagne, però di grande successo a livello professionale e anche artistico. Un uomo un po' come poteva essere Volponi, quegli uomini d'azienda di altri tempi che erano anche umanisti e intellettuali o artisti di un certo livello e che però in privato inanellavano disastri. E quest'uomo convoca i figli e con una lettera, quindi si pensa che potrebbe esserci di mezzo un testamento,
Certo.
un'ultima volontà di vederli. Alcuni dei figli neanche sapevano di essere suoi figli, in effetti era un segreto, era rimasto fino a quel momento. E convergono tutti, da ogni parte del mondo, a Vallombrosa, in una villa che Antonio Michelangelo ha in realtà preso in affitto per la bisogna, quindi c'è una grande messa in scena perché è sempre stato un po' un manipolatore quest'uomo. E il libro però in realtà poi racconta le vite di ognuno di questi fratelli che si muovono da Berlino a Tel Aviv, a Bali, all'India, a Stoccolma, quindi che come tanti oggi hanno scelto di inseguire le proprie ambizioni, chi con successo, chi molto meno fuori dall'Italia.
Sono affascinato, sto pensando che naturalmente tu saprai, naturalmente da questo libro stanno già producendo un film, no? No, è così cinematografico come l'ha raccontato, immagino questa cosa prima o poi verrà fuori, ci hai pensato, credo,
Sarebbe bello e sicuramente il libro.
no? Io avrei anche un regista, però insomma
Il libro si presterebbe, c'è anche una piccola traccia cinematografica dentro perché Antonio Michelangelo, quando negli anni 60 diventò un po' il cocco del mondo intellettuale artistico romano e fece anche un film che si chiama La Sultana, non esiste, è uno pseudofilm come esistono i pseudobiblion. Lo si immagina come una cosa un po' forse alla Ferreri, nei figli genera anche un po' qualche imbarazzo, si capisce probabilmente La Sultana è un film parecchio scollacciato e fra l'altro l'attrice della Sultana è la madre di uno dei tuoi fratelli Michelangelo, di Luis, che era stato peraltro abbandonato con questa ragazza e non ha mai veramente conosciuto il padre.
Perché hai sentito il bisogno di raccontare una storia del genere? Tu sei sempre stato molto bravo nella caratterizzazione dei personaggi, no? Personaggi precari, diciamo, è un po' il libro cult, quello che ti ha lanciato, il tipo di scrittura in cui probabilmente ti sei più ritrovato, soprattutto all'inizio. Oggi sei in una fase più matura, come mai hai scelto di tornare a questo tipo di scrittura?
Beh, sicuramente questo era un progetto che covavo da tempo. Questo libro l'ho cominciato nel 2012, quindi sono 7 anni di lavoro, anche se intervallato da quello di altri romanzi. E il libro credo che abbia un libro molto lungo, sai, alla fine di Fratelli Michelangelo è 612 pagine, è venuto, però c'ha molti temi, però uno dei temi importanti è la cesura, se non lo scontro fra generazioni, no? Noi siamo una generazione che forse non ha mai ucciso il padre in qualche modo, che forse avrebbe dovuto farlo, però non c'è stato né un 68 di mezzo, né grandi sconvolgimenti storici, e quindi siamo rimasti un po' tutti adolescenti, anche quando siamo diventati genitori siamo comunque rimasti dei ragazzoni, no? Leggevo uno studio che diceva che in Italia sei usato giovane nella tua professione fino a 52 anni,
sì, sì,
che dopo va
sì,
in pensione.
Sì. Sì, no, ormai non ci va nemmeno più, però diciamo il trend,
esatto,
è quello.
E mentre ovviamente il Novecento presentava tutt'altre figure di uomini, tutt'altre anche possibilità di carriera, di affermazione, se vogliamo, ma proprio c'era un approccio diverso. E questi figli sono tutti nati, diciamo, fra il 70 e l'81, i fratelli Michelangelo. C'è anche una sorella più vecchia, nata dalle prime nozze, ma che ha ormai rotto col padre e rifiuta questo invito. Gli altri quattro appartengono alla generazione nata fra gli anni 70 e gli anni 80, sono tutti per ragioni molto diverse andati fuori dall'Italia e quindi vanno a cercare un po', anche con un po' di risentimento, un confronto con questo padre che invece dal paese ha avuto tutto fondamentalmente, forse anche più di quanto meritasse, d'accordo? Perché poi Antonio Michelangelo era un essere di questi anfibi che prosperavano nel nostro Novecento, non si capiva se socialista,
no?
Con qual era la sua vera posizione politica, di chi era amico e di chi no, dove era addentellato, non era massone ma in sonno, aveva tutta una serie di caratteristiche che lo rendevano perfetto per quel tipo di ambiente.
Stiamo parlando con Vanni Santoni del suo ultimo libro I fratelli Michelangelo. Naturalmente poi lasceremo il piacere della scoperta a chi, e immagino saranno tanti, vorrà leggerlo, vorrà insomma capire esattamente, entrare nelle more di questi personaggi. Però approfitto della tua presenza, quale intellettuale tu sei, per ragionare un po' anche del nostro paese, perché alcune cose le abbiamo già dette, no? Direi una generazione, un periodo, ma forse proprio un paese che non ha ucciso il padre, in cui il vecchio e il nuovo diciamo fanno fatica a riconoscersi ancora, tante tematiche che sembrano nuove poi in realtà sono estremamente vecchie, eccetera eccetera. In questo paese qual è il ruolo dell'intellettuale, che è sempre molto insomma difficile da calibrare, non senza ritornare a periodi in cui se ne ragionava molto, se ne ragiona molto ancora oggi, e forse è come dire la crisi del teatro, no? Poi il teatro c'è sempre,
o la morte del romanzo,
esatto. Ma alla fine c'è o non c'è questa carenza della presenza di intellettuali nella scena politica, nel destino, nel presente di questo paese? O ce n'è troppi, paradossalmente?
Ma io penso che sia un problema soprattutto di ascolto. Guarda, mi ricollego proprio con I fratelli Michelangelo. Se vogliamo è anche un libro che parla di un confronto fra un uomo che in quanto intellettuale di ascolto ne ha avuto più di quanto meritasse, e i suoi figli magari valgono anche più di lui. Penso ad esempio alla figlia Cristiana Michelangelo, che è un'artista che si intuisce essere molto brava ma che non riesce proprio a passare in quel mondo e non viene ascoltata. E io vedo questa cesura di ascolto, perché ad esempio non solo nella politica ma anche nei media molto spesso ci sono dei temi che oggi nel mondo sono caldissimi, penso a tutta la questione femminile che è tornata una forza enorme, il femminismo, anche il discorso sul lavoro, si inizia a parlare di automazione, reddito universale, e è tornato con temi nuovi, per non parlare dell'antiproibizionismo che negli Stati Uniti si è trasformato addirittura invece in business, no? C'è la green economy. E in Italia gli intellettuali di questo parlano, ma mi sembra che la politica sia soprattutto sorda. Ci sono delle voci assolutamente...
Cioè, diciamo che la politica seleziona gli intellettuali che piacciono a lei.
Sì, oppure va a pescare sostanzialmente... sempre in una vecchia gerontocrazia che ormai si è scollegata dal paese. A me piacerebbe vedere editoriali sui maggiori quotidiani di Christian Reim o dei Wuming, però non ce li trovo. Magari li trovo al massimo su Internazionale, ma i temi ci sarebbero. E poi anche quella parola che era diventata tabù, ora non lo è più, socialismo, mi sembra che attraverso alcune figure, penso ad esempio alla Ocasio-Cortez o a Mariel Franco, di cui hanno trovato fra l'altro gli assassini proprio ieri, ed erano due ex agenti della polizia militare, e sta tornando.
Non l'aveva immaginato nessuno.
Incredibile, guarda.
Incredibile.
E io pensavo che fossero stati due hippies di passaggio in Brasile. I temi ci sono, e siamo nel cosiddetto tardo capitalismo, e quindi le premesse per cominciare a reinventare una società più giusta ci sarebbero. Il problema è che per ora queste energie, anche positive, sono state mi sembra canalizzate all'interno di movimenti populistici che poi si sono rivelati reazionari, e lì c'è stata un po' una rottura, probabilmente non sono state incanalate bene. A me non piace per niente la posizione di chi ha la puzza sotto il naso. Se esiste un rigurgito così forte del populismo è perché c'è un malessere reale.
È evidente, questo è evidente, no? Era appunto quando dicevo che il nuovo e il vecchio si confondono, no? Perché anche quello che sembrava molto nuovo, poi alla fine ha partorito tanto di vecchio, ci ritroviamo addirittura con degli accenni e degli eccessi che rimandano ai tempi più bui del nostro paese, del nostro continente. Hai seguito un po' questo dibattito che c'è stato tra le élite, il popolo? Dove ti collocheresti tu? Perché come intellettuale indubbiamente fai parte dell'élite, però le tue frequentazioni sono estremamente popolari, anche nel significato più bello del termine, quindi?
Ma io credo, qui mi viene fuori, mi si sveglia il marxista, è sempre una questione di classe, la questione di classe si determina in base al reddito e alle garanzie, quindi faccio sicuramente parte del popolo. Poi il fatto di avere il privilegio di scrivere sui giornali e parlare ovviamente mi rende felice, ma qui bisogna tornare a fare un ragionamento di questo tipo, nel senso, nel momento in cui una generazione a cui appartengo è assolutamente precaria, come me, d'altronde, poi sono fortunato di pubblicare anche libri con grossi editori e quindi
questa c'è per Mondadori,
di poter arrotondare
i più grandi praticamente.
No, editorialmente sono soddisfatto, però certamente non sono diventato ricco, mi sono tolto qualche soddisfazione. Qui il problema è che siamo tutti sempre appesi a un filo, davvero lavorativamente, anzi il filo non c'è più, diciamo, si naviga e lo scrivevo ormai 12 anni fa, quindi figuriamoci, la situazione è anche peggiorata. E mi sembrava strano, il dibattito sull'élite era un po' curioso perché partiva dalle parole di uno scrittore che invece è senz'altro élite, perché fu Baricco a lanciare quel tema. Baricco è però presidente di una scuola molto fortunata, ha scritto vari best seller, ha varie posizioni che lo rendono certamente
io sono sempre élite dall'altra. Baricco è uscito come élite proprio,
lavorava in Rai, no, aveva un programma su Rai 3 se non sbaglio, insomma diciamo che era sicuramente una figura più vicina a quelle persone che lui denunciava di che arresto.
Ma questo è tipico in Italia, tipo gli editoriali sulla gerontocrazia, no? Solitamente li fanno i giornalisti più anziani alla testata, che dicono ma come mai i giovani però
no, viene sempre in mente quei congressi sulla salute della donna dell'Arabia Saudita in cui ci sono solo relatori uomini, no?
Questo è capitato tantissimo. Nell'antirazzismo capita di frequente, c'è sempre il tavolo in cui parlano gli autoctoni e poi alla fine c'è l'immigrato che alza la mano mi sarà a chiudere. Allora Vanni, l'ultima domanda la dedichiamo a Firenze, perché tu sei un cittadino del mondo, e questo non lo dico per constatazione, perché anche trovarti una volta sei qui, una volta sei lì, quindi sei sempre in giro, però non hai mai negato la tua diciamo toscanità, poi fiorentinità, perché non sei proprio fiorentino di nascita, però sicuramente di adozione. Questa città che è sempre un laboratorio interessante, poi in fondo tra poco andrà al voto, come la trovi, che aspettative hai, che clima stai vivendo in questa città? Perché da una parte c'è chi sostiene insomma che è una città in cui conviene vivere, che è ben amministrata e quindi c'è la continuità, gli altri invece la descrivono come il luogo più reietto, pieno di degrado, disagio, come sai, soprattutto il centrodestra punta molto su questo. Qual è la tua immagine di questa città oggi?
Beh, intanto vale la pena dire che mi sono spinto fino a rivendicare la mia montevarchinità, quindi figuriamoci, anche se ormai sono cittadino fiorentino a tutti gli effetti. Beh, allora, sicuramente c'è un dato che non si può non registrare, a prescindere da qualunque opinione si possa avere sull'attuale sindaco, sull'attuale amministrazione. Il fatto è che adesso ci sono tre linee di tramvia e la qualità della vita è migliorata. Questo è un fatto oggettivo, secondo me, con cui bisogna avere l'onestà intellettuale di confrontarsi, perché a Firenze c'era un problema di mobilità, di inquinamento, e queste tre linee, sperando che si amplino, fanno la differenza per quanto mi riguarda. E tu sai bene, se mi segui sui social, che normalmente non sono certo uno spalleggiatore dell'amministrazione, però questo è un dato molto importante. Quello che mi aspetterei da un centrosinistra, per non dire sinistra, infatti non lo dico, sarebbe quello di stare meno dietro al decoro, che è una brutta parola e non vuol dire niente, anzi molto spesso nasconde desertificazione dei quartieri, quando non cretinate. Oggi a Roma in nome del decoro hanno cancellato una scritta storica delle elezioni del 48, per gli imbecilli, ecco. E decoro è proprio una brutta parola, perché in realtà i quartieri sicuri sono i quartieri popolati, in cui c'è vita, non il deserto con le telecamere. Lì è proprio quando succede qualcosa di brutto. Quindi questa è esattamente la cosa principale che mi fa non riconoscere oltre che col centrodestra, neanche con il centrosinistra odierno, perché mi pare negativo. E poi c'è l'altro nodo grande, mi sembra, almeno per quanto riguarda il centro, che è quello del turismo. Nel senso, forse mi sembra che ci si sta iniziando a rendere conto che il turismo tutta questa ricchezza non la porta, perché porta, magari, se vuoi aprire una schiacciateria, tranquillo, la porta la ricchezza, ma per il resto porta a un aumento dei costi. Oggi è un Airbnb combinato col turismo di massa, gli affitti sono impazziti. Uno studente che vuole trovare un affitto a Firenze deve andare a abitare a Scandicci, questo è paradossale.
E però c'è la tranvia.
Per fortuna c'è la tranvia. E in generale ci si sta iniziando a rendere conto, altrove, a Firenze meno, ma un po' anche a Firenze, però a Lisbona, a Berlino ci sono già dei movimenti molto forti dei cittadini, che il turismo di massa in realtà porta soltanto un arricchimento di alcuni, che poi fra l'altro diventano sempre più dei macro agglomerati, perché inizia a esserci magari molte schiacciaterie che sono gestite da una finanziaria che ha sede a Amsterdam, perché siamo già a questo, e poi la ricchezza reale non la portano, perché poi chiudono non soltanto i negozi di prossimità, ma anche le librerie, gli spazi, tutti quei luoghi che servono alle cittadinanze. I nodi principali mi sembrano questo. Poi ci sono altre questioni, si sa, aeroporto, inceneritore e così, ma sono questioni più ampie su cui non avrei la competenza di intervenire. Da cittadino sicuramente vorrei vedere meno chiacchiere sul decoro e più lavoro per tenere la città viva, vitale e vivibile per chi ci abita.
Il nostro ascoltatore ti fa i complimenti e ci dice anche degrado è una brutta parola, è vero. Peraltro decoro non sarebbe nemmeno una brutta parola, perché decoro deriva da decus est, no? Dal latino, e significa appropriato, quindi bisognerebbe capire cos'è appropriato oggi, per cui ad esempio avendo una città turistica, qual è il turismo appropriato per questa città? Quindi è brutto il modo in cui si usa decoro, no? Ma in sé potrebbe essere anche una parola accettabile.
Sì, è chiaro che sono delle parole che hanno assunto un connotato politico, e sono d'accordo assolutamente con l'ascoltatore, anche degrado mi fa orrore, sono un po' lo yin e lo yang, no? Le due facce della stessa, certo, medaglia. E si invoca la lotta contro il degrado, e non è un caso che spesso si vede, è una parola che si sente in bocca magari a quelli di Forza Nuova o di Casa Pound, che vanno a fare una ronda contro il degrado, e quindi immediata simpatia nei confronti del degrado.
Allora dobbiamo chiudere, ci fa accendo la regia perché abbiamo il Sol Peanuts. Grazie davvero Vanni Santoni, torna quando vuoi.
Grazie a voi.
Starei ore a parlare con te, e come immagino anche gli ascoltatori. I fratelli Michelangelo lo vorrei far vedere a favore di telecamera, ma ai noi Facebook ha crashato, però lo trovate in tutte le librerie, per cui correte a comprarlo. Buona serata Vanni, noi ci sentiamo in Sol Peanuts.
Grazie a tutti. Peanuts.